Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
L'esame farsa di Suarez per passare alla Juventus dopo la procura di Perugia, ora anche la Federcalcio apre un'inchiesta. Il governo pone la fiducia al Senato sul decreto Covid, il recovery, dice intanto Di Maio in audizione, è un treno che non ripassa dal governo massimo impegno. Navalny dimesso dall'ospedale di Berlino per i medici, possibile un pieno recupero per il leader dell'opposizione in Russia. Migranti, oggi la proposta della Commissione europea per superare Dublino, von der Leyen dice così ricostruiamo la fiducia tra gli stati e con i cittadini. Buongiorno e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In apertura, in primo piano, la vicenda dell'esame di italiano truccato per far acquisire al giocatore di calcio passato dal Barcellona alla Juventus la cittadinanza italiana. Dopo le indagini della procura di Perugia, che sta ancora cercando di capire quali sono le persone coinvolte nelle ipotesi di reato, ora anche la Federcalcio sta indagando in merito a possibili violazioni sportive. Partiamo da qua.
Anche la giustizia sportiva apre un'inchiesta sull'esame farsa sostenuto dal calciatore uruguaiano Suarez a Perugia per acquisire la cittadinanza italiana in vista di un trasferimento poi non realizzato alla Juventus. Gli inquirenti della FIGC indagheranno per capire se si possano configurare violazioni, in particolare all'articolo 32 del codice di giustizia sportiva, che riguarda le norme per il tesseramento dei giocatori extracomunitari. Di eventuali infrazioni sono punibili anche con la squalifica ai dirigenti sportivi, ma finora la questione verte sulle affermazioni di una legale, l'avvocatessa torinese Maria Turco, dello studio di riferimento della famiglia Agnelli, intercettata dai finanzieri mentre assicura al direttore generale dell'Università per Stranieri, Simone Olivieri, l'intenzione di rivolgersi ancora all'Ateneo per eventuali esami come quello di Suarez. Parole che i PM di Perugia, guidati dal procuratore capo Raffaele Cantone, non hanno classificato come evidenza di pressione o scambio di natura corruttiva. E infatti né Turco né i dirigenti bianconeri sono però iscritti sul registro degli indagati. Le accuse sono rivolte piuttosto alla rettrice dell'Ateneo e ad alcuni docenti per falso ideologico e rivelazione di segreto in relazione all'esame. Ma c'è anche un filone di indagine per corruzione che ipotizza una relazione tra le difficoltà economiche dell'Ateneo e una contropartita per servizi resi al club torinese. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Adesso la pagina politica, perché è in corso l'esame al Senato per il decreto Covid, già approvato con la fiducia alla Camera a inizio settembre, il decreto che proroga lo stato d'emergenza al 15 ottobre. Il governo ha deciso che porrà la fiducia anche al voto a Palazzo Madama.
Archiviate le regionali, il presidente del Consiglio Conte esclude rimpasti, si dice favorevole ad una modifica dei decreti sicurezza e spiega che il governo ora sarà giudicato sul recovery plan. Parole in linea con quelle del segretario del PD Zingaretti, che chiede di accelerare sulle riforme e sulla legge elettorale e insiste sul ricorso al MES. Da parte del governo c'è il massimo impegno per usare al meglio il recovery fund, assicura stamattina il ministro degli esteri Di Maio, che apre al confronto con forze sociali e opposizioni. Nel Movimento 5 Stelle intanto sale di livello lo scontro interno dopo il deludente risultato alle regionali. L'opposizione torna invece all'attacco. Finora il governo non ha fatto riforme, dice Salvini, il quale ammette che nel voto regionale al sud il centrodestra avrebbe dovuto offrire di più e meglio. In giornata il segretario della Lega sentirà anche gli altri leader della coalizione, Meloni e Berlusconi, per fare il punto sul dopo elezioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Con il Recovery Fund l'Europa ha messo a disposizione dei paesi risorse ingenti, più di un piano Marshall, ma occorre fare presto e bene, così il ministro degli esteri Luigi Di Maio, oggi in audizione.
Lavoriamo insieme sul Recovery Fund, il treno non ripassa. A lanciare l'appello è il ministro degli esteri e pentastellato di peso Luigi Di Maio in audizione alla Camera.
Il Recovery Fund vale più del piano Marshall. Dobbiamo fare presto ma anche bene. È un treno che non ripasserà più. Un'occasione unica per modernizzare il nostro paese. Vogliamo cogliere questa opportunità lavorando tutti insieme con il Parlamento, maggioranza e opposizione e con le forze sociali.
C'è il massimo impegno da parte del governo a utilizzare al meglio i 209 miliardi del Recovery Fund a disposizione dell'Italia, assicura il ministro. Sui progetti da finanziare bisogna andare a colpo sicuro, avverte Di Maio. Quando saremo pronti a presentare il piano, osserva, i nostri progetti avranno già scontato un confronto con la Commissione europea perché non possiamo permetterci progetti che tornano indietro. Se governo e maggioranza hanno una linea chiara da seguire sul Recovery Fund, resta invece ancora da sciogliere il nodo del meccanismo europeo di stabilità che ha destinato risorse da investire sulla sanità in difficoltà dopo l'emergenza Covid. Il Movimento 5 Stelle è contrario all'uso delle risorse del MES, mentre il Partito Democratico preme per chiedere a Bruxelles anche questi fondi da aggiungere a quelli del Recovery Fund. Non accedere alle risorse del MES, mette in guardia il vice segretario Dem Andrea Orlando, significherebbe consegnare una parte della sanità ai privati. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il governo britannico è pronto ad usare l'esercito per far rispettare le misure restrittive di contrasto alla diffusione del coronavirus davanti alla crescita esponenziale dei nuovi contagi, lo ha detto ieri sera il premier britannico Boris Johnson, numeri preoccupanti anche in Francia, Spagna e Israele.
Torna a crescere la paura del coronavirus in Europa. La Spagna ha registrato ieri il triste primato di 241 morti in 24 ore, il numero più alto di decessi dall'inizio della seconda ondata della pandemia. Madrid è tornata in parte in lockdown, 850.000 persone potranno uscire di casa solo per recarsi al lavoro o per commissioni urgenti. Chiusi i parchi, mentre negozi, bar e ristoranti devono limitare la loro capacità al 50%. In Francia, dove l'allarme rosso riguarda ormai la metà del paese, il numero di nuovi contagi giornalieri è tornato sopra i 10.000. Parigi ha imposto la zona rossa in 50 dipartimenti corrispondenti alla maggioranza del territorio nazionale. Una situazione così grave che l'Italia ha imposto il tampone per chiunque arrivi dalla Francia. In Gran Bretagna spaventa il rimbalzo dei ricoveri in ospedale. Per questo il premier Boris Johnson ha deciso di ripristinare alcune restrizioni per almeno 6 mesi, minacciando un nuovo lockdown nazionale se i cittadini non le rispetteranno. Confermato così il coprifuoco per pub, ristoranti e bar, che da domani dovranno chiudere alle 22 in tutta Inghilterra, e rinviata la prevista riapertura degli stadi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Si conferma la necessità del tampone per chi arriva in Italia dalla Francia, decisione del Ministero della Salute. Ieri in Italia 1392 i nuovi casi. Proprio il Ministero della Salute sta lavorando alla validazione di un nuovo test salivare che potrebbe migliorare la gestione dell'epidemia.
Passi avanti importanti verso i test salivari rapidi anti-Covid. Entro questo fine settimana, ha spiegato oggi il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, daremo la validazione del test salivare. Il test è poco invasivo, ha spiegato Vaia, basta un campione di saliva e non serve un infermiere. E questi test saranno dunque importanti per attività di screening su molte persone, a partire dalle scuole. Fonti dello Spallanzani spiegano però che i due test salivari esaminati dall'istituto hanno dato risultati molto diversi. Affidabile quello che deve poi essere processato in laboratorio con risultati entro 24 ore. E invece del tutto non affidabile quello immediato che dà risultati in pochi minuti come il test di gravidanza. Dunque un passo avanti importante per fare test semplici e su centinaia di persone in poco tempo, ma ancora non ci siamo per avere una risposta immediata. Dopo il documento dello Spallanzani spetterà poi al Ministero della Salute e alle Regioni decidere se e come utilizzare i test salivari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la cronaca. Il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, esprime la massima solidarietà a Giuseppe Pasini, leader degli industriali bresciani, vittima di gravi intimidazioni. Anche il ministro del lavoro Catalfo ha espresso solidarietà a Pasini dopo che ieri un pacco bomba anonimo è stato recapitato nella sede della Feralpi Group. All'interno un detonatore, della polvere da sparo, un congegno rudimentale che probabilmente non sarebbe potuto scoppiare, stando alle prime indagini. Gli investigatori, ci siamo spostati in Puglia, Lecce, sono sulle tracce dell'uomo che lunedì sera ha ucciso a coltellate l'arbitro di calcio di Serie Pro, Daniele De Santis, e la sua fidanzata nella loro casa.
ha lasciato alcuni indizi dietro di sé l'assassino che la sera del 21 settembre ha ucciso a coltellate l'arbitro 33enne Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta, 30enne. Sono state trovate impronte di suole sulle macchie di sangue, sui gradini e nell'androne del palazzo di Via Montello, a poche decine di metri dalla stazione di Lecce. C'è poi un identikit fornito ai carabinieri. Un testimone ha visto fuggire qualcuno vestito di nero, tuta da motociclista, incappucciato, con guanti e zainetto giallo. La donna, inoltre, prima di morire, avrebbe, secondo alcune testimonianze, gridato il nome dell'assassino, Andrea. Si cerca una persona che i due conoscevano, avendola fatta entrare in casa. Gli inquirenti stanno passando al setaccio i tabulati telefonici e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
All'estero adesso, il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato dimesso dall'ospedale La Charité di Berlino, dove era stato ricoverato dopo il presunto avvelenamento. Secondo i medici, a questo punto una completa guarigione di Navalny è possibile. Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, non riconosciuto dalle opposizioni, è quindi considerato un usurpatore, ha scelto oggi il segreto del palazzo per giurare e iniziare formalmente il suo sesto mandato presidenziale consecutivo.
Insediamento in segreto, lontano dalla gente, lontano dalle telecamere. Dopo 24 anni al vertice, il sesto mandato, quello che ormai solo lui si riconosce, si apre nel segno della negazione della realtà. Negare la piazza, negare e arrestare gli oppositori moderati, negare la protesta civile che da più di 40 giorni invade strade e media liberi dal bavaglio. Che la sua linea fosse quella di negare e aspettare che la protesta si stancasse di se stessa, lo si era capito quando aveva abbandonato, sdegnato, l'incontro pubblico con gli operai delle grandi fabbriche che lui si illudeva di avere dalla sua parte. Era il 20 agosto e Alexander Lukashenko da allora ha tagliato i ponti e si è chiuso nel castello. Il paese intero ha visto e subito la repressione. Lo ha sentito via web definire ratti i manifestanti in marcia sotto il suo elicottero presidenziale. E allora ecco che proprio la rete che dà ossigeno alla protesta risponde con una vignetta che spopola in queste ore. Ritrae Lukashenko come un vecchio ratto spaventato, corona malconcia in testa, grandi baffi. L'accompagna un breve testo in cui tutti i bielorussi vengono invitati a scendere in piazza oggi alle 17 italiane proprio per dimostrare la fine del re dei ratti. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
13:12 minuti, facciamo un break, torniamo tra poco con le altre notizie. Seconda ondata in Francia e Spagna, facciamo il punto con il professor Lopalco, da epidemiologo della fase 1 a consigliere eletto in Puglia con record di preferenze 15.000. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco.
Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti.
Vi presenta... Effetto giorno.
Queste le notizie di oggi. L'esame farsa di Suarez per passare alla Juventus. Dopo la procura di Perugia, ora anche la Federcalcio apre un'inchiesta. Il governo pone la fiducia al Senato sul decreto Covid. Il recovery, dice intanto Di Maio in audizione, è un treno che non ripassa. Minacce al presidente di Confindustria Brescia, Pasini, ora sotto scorta la solidarietà del ministro Catalfo. Migranti, oggi la proposta della Commissione europea per superare le regole di Dublino, von der Leyen, così ricostruiamo la fiducia tra gli stati. Minuti, eccoci qua di nuovo in diretta. Cari ascoltatori, ripartiamo da questa notizia. La Guardia di Finanza di Gorizia ha oggi oscurato 58 siti web illegali, oltre 250 domini web e anche 18 canali Telegram. Una inchiesta lunga e complessa che ha portato a questi interventi nel filone della pirateria web, un filone molto attivo in Italia. Pensate che questa operazione, a quanto riportato la Guardia di Finanza, avrebbe stroncato quasi il 90% della pirateria audiovisiva ed editoriale in Italia. È con noi il colonnello Antonino Magro, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Gorizia. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, colonnello, cerchiamo di identificare, no, anche proprio il perimetro di questa vostra inchiesta, dell'inchiesta che voi, diciamo, oggi in qualche modo avete fatto fare un passo in avanti oscurando questi canali e questi siti web. Di quale tipo di contenuti che erano visibili illecitamente, immaginiamo, siete intervenuti per chiuderli?
I contenuti proposti da questi siti web che abbiamo chiuso, moltissimi, in quanto abbiamo chiuso anche i cosiddetti alias, cioè i domini di secondo e terzo livello, proponevano contenuti multimediali vari, cioè sicuramente dai film, lo sport, le TV, le pay TV e tutto ciò che produce l'editoria, senza alcun limite, compresi anche prodotti dell'informatica, quindi prodotti delle più note software house.
Quindi un ampio spettro di contenuti. Senta,
sostanzialmente un emporio di contenuti multimediali,
sì,
ed editoriali senza alcuna riserva, senza alcuna specializzazione in sostanza. Tutto ciò che immagini, circa 30.000 TV a pagamento di ogni paese, quindi essendovi l'interesse si poteva chiedere anche di vedere una pay TV taiwanese, cinese o di Hong Kong.
Immaginiamo questo rivolto agli stranieri, persone di origine straniera che stanno in Italia, perché stiamo comunque parlando del mercato italiano. Ci dà qualche altro dettaglio su questa inchiesta, prima anche poi di immaginare e cercare di capire insieme a lei cosa rischia, per esempio, chi fruisce anche di questi contenuti, e invece anche poi come funziona questo mercato parallelo. L'inchiesta com'è nata?
Beh, l'inchiesta è nata innanzitutto a seguito del permanente monitoraggio che viene fatto della rete da parte dei nostri team di informatici. Questa analisi permanente ha evidenziato l'operatività di un soggetto particolare, tra l'altro consorziato con altri esperti informatici, soggetti che dedicano la loro vita alla pirateria, ma più in generale al mondo dell'informatica, ricavandone anche dei lauti guadagni, perché certo non sono dei Robin Hood. Infatti
questo è importante dirlo, perché uno potrebbe immaginare ho dei contenuti gratis, nessuno ci guadagna niente. Sì, è vero, chi li produce ci perde il suo guadagno, però può essere ritenuto a volte un guadagno illecito perché un canone troppo alto, eccetera eccetera, ma gli operatori illegali in realtà ci lucrano su questo, togliendo il guadagno a chi produce legalmente i contenuti.
Esattamente, esattamente. Sono tutt'altro che dei Robin Hood, ma dei criminali che hanno un forte ego, un ego che alimentano con una sorta di machismo che in rete si respira e che attribuisce particolare riconoscimento a chi gestisce, a chi è padrone di queste tecnologie. Posso però,
sì,
tengo di dover ricordare che l'importanza del diritto d'autore è paragonabile a quella rivestita dei brevetti in ambito industriale, in ambito tecnologico. Ogni opera è frutto, condensa originalità, impegno e passione e le risorse di chi vi ha investito, di persone dotate che sono motore della nostra cultura.
Assolutamente.
Senta, attraverso i loro prodotti.
Colonnello, recentemente per la prima volta in Italia è stato possibile anche incriminare anche gli utilizzatori di questi contenuti, no? Che cosa rischia oggi chi utilizza anche questi canali? Ricordiamo anche questo aspetto, che non so se è toccato dalla vostra inchiesta, ma che comunque è necessario ricordare.
Certo, la legge sul diritto d'autore prevede pene fino a 3 anni di reclusione e oltre 25.000 euro di multa. E gli stessi clienti potrebbero vedersi segnalati per ricettazione, che è un reato molto grave previsto dall'articolo 648 del codice penale.
Va bene, io la ringrazio, il colonnello Antonino Magro, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Gorizia, per averci raccontato questa operazione che ha portato ad oscurare 58 siti web illegali, 18 canali Telegram, 80 milioni di accessi annuali. Adesso è stata appena annunciata poco fa la commissaria per la vicepresidente della commissione, Schinas, ha parlato del nuovo patto sull'immigrazione, nuovo patto su asilo e immigrazione che sarà presentato oggi, un meccanismo di solidarietà, ha detto, con ricollocamenti che scatteranno in modo automatico per i migranti che vengono salvati in mare, ma ha aggiunto anche il paese di sbarco ne dovrà accogliere una parte. Tutto questo per dire che la Commissione sta cercando di superare le regole di Dublino, una richiesta che arriva fortemente anche dall'Italia. Sentiamo i contenuti, Valentina Furlanetto.
Un regolamento di Dublino non superato ma ammorbidito e un meccanismo di solidarietà obbligatorio per i ricollocamenti e rimpatri sono i due pilastri del nuovo patto per la migrazione presentato dalla Commissione europea. Il meccanismo di solidarietà scatterà in modo automatico per i migranti che vengono salvati in mare, ma anche il paese di sbarco ne dovrà accogliere una parte, così la commissaria europea Johansson, che con il vicepresidente della Commissione Schinas ha presentato le proposte. And in Europe, solidarity and responsibility. Non ci saranno quindi più soluzioni ad hoc ad ogni sbarco, perché ci saranno indicazioni precise prefissate sulla base della valutazione della Commissione europea. Le proposte della Commissione dovranno passare ora al vaglio del Consiglio e del Parlamento e al momento è facile prevedere che i quattro paesi del gruppo di Visegrad cercheranno di bloccare l'iniziativa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Noi faremo una giunta, finalmente, grazie alle 8 donne che sono state elette, faremo una giunta di 5 uomini e 5 donne.
Lopalco sarà assessore alla sanità.
Sì, Lopalco ha avuto un successo elettorale strepitoso, che lui rappresentava il successo della gestione dell'emergenza Covid in Puglia, che non è stata così semplice come qualcuno la racconta.
Michele Emiliano, oggi a 24 mattino, ed è con noi proprio il professor Pierluigi Lopalco. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, lei è professore di igiene all'Università di Pisa, è divenuto una figura, diciamo, familiare a tutti noi durante la fase 1 dell'epidemia di coronavirus che ha gestito per la Regione Puglia. Adesso ha ottenuto, candidandosi, un sacco di preferenze, Lopalco, 15.000. Le voglio chiedere, è stato Emiliano a chiederle di candidarsi o è stata un'idea sua?
No, vabbè, sicuramente c'è stata, diciamo, una richiesta anche legata al fatto che in qualche modo il nome stava già circolando un po' negli ambienti, quindi c'è stata una richiesta diretta, alla cui richiesta ovviamente io ho risposto che ero diciamo, felice di dare sicuramente un contributo, ma soprattutto con questo scopo, perché insomma io non sono un politico, non avevo nessuna intenzione di fare il politico, ma avevo intenzione appunto di candidarmi con un ruolo tutto sommato tecnico, certo, come appunto
in questo caso è stato insomma manca poco alla designazione ufficiale, ma insomma dovrebbe divenire assessore alla sanità. Le voglio chiedere ancora una cosa, no, su questo, perché effettivamente in quei mesi molti un po' criticamente dicevano, ecco, vedete, tutti i professori vanno in televisione, a volte si azzuffano tra di loro, contribuiscono anche a creare un po' di confusione, chi invece magari ha seguito un professore piuttosto che l'altro e diciamo anche positivamente, però si diceva, no, c'è la zuffa, tutti vanno in televisione per avere visibilità e ottenere risultati di carriera. Ecco, lei, le lo chiedo direttamente, crede di aver sfruttato in qualche modo la situazione?
Ah, guardi, io risponderei con una battuta, diciamo, chi ha una cattedra non ha bisogno di una poltrona.
un lavoro ce l'aveva già.
Ma insomma, io non so davvero quale risultato, se non essermi caricato di una serie di responsabilità non indifferenti. Quindi lo faccio per amore per il mio lavoro, amore per la mia terra, per i miei concittadini. Io spero di far bene, spero alla fine appunto di questi 5 anni di aver lasciato un segno, no? E questa, diciamo, è la mia ambizione personale, che è chiaramente un'ambizione che poi condivido con tutti.
Senta, da assessore alla sanità, la prima cosa che vorrebbe fare qual è?
Ah, è complicatissimo. Guardi, la Puglia esce finalmente, grazie diciamo a delle economie di rigore, a delle politiche di serietà, di rigore, esce dal piano di rientro. Guardi, questa è il
primo passo. Spieghiamo per i non diciamo affezionati, no? Che cos'è il piano di rientro?
È la necessità per una regione di mettere i conti a posto, molto semplicemente. Se bisogna mettere i conti a posto, quindi si hanno delle prescrizioni da parte del governo centrale, che so, di ridurre la spesa farmaceutica di 300 milioni, no? E bisogna ridurre la spesa farmaceutica di 300 milioni. Cosa significa? Significa che il cittadino magari può anche risentirne, no? di questa stretta. Però tutto questo è funzionale al fatto che una volta che si è finalmente fuori da questo piano di rientro, si può ripartire, si può investire, si può riavviare la macchina.
Si può anche verificare se se il taglio della spesa è andato a detrimento degli sprechi e non possibilmente anche dei servizi, immagino, di capire anche da quello che lei stava dicendo.
Questo, questo lo possiamo dire, perché proprio pochi giorni fa è venuto a farci visita il ministro Speranza, il quale ha sottolineato il fatto che in termini dei famosi LEA, che dobbiamo anche spiegare, no? Sono i livelli essenziali di assistenza, insomma, sì. La Puglia è anche a posto su tutti i fronti, quindi significa che la Puglia è riuscita, contenendo la spesa, a erogare tutti i livelli essenziali di assistenza.
E questo è fondamentale.
Significa aver gestito bene questo servizio regionale. Ovviamente quello che si può fare ora è quello di rilanciarlo. Allora ci sono dei temi importantissimi, prima fra tutti la mobilità passiva, cioè il fatto che i cittadini pugliesi devono andare fuori regione, o comunque scelgono di andare fuori regione per avere delle prestazioni, sì, per avere risposte ai loro bisogni di salute. Oggi noi queste risposte le dobbiamo dare in Puglia.
Senta, la seconda ondata è ormai, lo palco è ormai evidente in Francia, in Spagna, soprattutto la Gran Bretagna, insomma, sta tremando. È vero che i numeri di malati gravi e di decessi non sono paragonabili a quelli della prima fase, ma i numeri di contagi sono molto alti, in alcuni casi ancora più alti. Arriverà anche in Italia questa seconda ondata?
Allora, la risposta dovrebbe essere: arriverà se non facciamo nulla, cioè arriverà se non siamo in grado di contenerla. Mentre la prima ondata era incontenibile, no? E l'ondata dello tsunami arriva, non c'erano boe a distanza che ce la potessero far prevedere. Ora noi invece sappiamo che sta arrivando. Quello che noi vediamo oggi in Italia sono appunto la crescita dei casi e quella monta, no, dei casi che potrebbe presagire un'ondata, però non stiamo mica con le mani in mano, cioè la seconda ondata va prevenuta. Ecco, serve l'impegno sul territorio, serve una diagnostica veloce, serve il contact tracing, serve il lavoro che in Italia si sta facendo.
Va bene, la ringrazio professor Lopalco, grazie per essere stato con noi. Pierluigi Lopalco, ricordo, neoeletto in Consiglio regionale in Puglia con 15.000 preferenze e, lo ha detto stamattina Emiliano proprio ai nostri microfoni, designato nuovo assessore alla sanità. 13:30, torniamo tra poco.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno.
Questi le notizie di oggi: l'esame farsa di Suarez per passare alla Juventus dopo la procura di Perugia, ora anche la Federcalcio apre un'inchiesta. Il governo pone la fiducia al Senato sul decreto Covid, il recovery, dice intanto Di Maio in audizione, è un treno che non ripassa. Minacce al presidente di Confindustria Brescia Pasini, la solidarietà del ministro Catalfi. Navalny dimesso dall'ospedale di Berlino per i medici e possibile un pieno recupero per il leader dell'opposizione. Migranti, oggi la proposta della Commissione europea per superare Dublino, von der Leyen, così ricostruiamo la fiducia tra gli stati. Eccoci qua, 13:37 minuti, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Andiamo ad ascoltare subito il punto del vice direttore del Sole 24 Ore, oggi dedicato a un tema del futuro, se vogliamo, ma anche del presente, l'auto elettrica. E poi, ve lo anticipo, cercheremo di capire che cosa sta accadendo in Tasmania, dove centinaia di balene, mammiferi così importanti per il sistema ambientale del pianeta, stanno andando alla deriva.
Il punto di Alberto Orioli.
Tesla, la società di auto del futuro di Elon Musk, ha lanciato le nuove batterie per arrivare a produrre un'auto elettrica da $25,000, un prezzo che trasformerebbe questo tipo di vettura da prodotto super lusso a brand popolare. La sfida del resto è questa, lo stesso stanno cercando di fare i produttori europei e su scale anche maggiori, a cominciare da Volkswagen e FCA. La nuova batteria Tesla sarà molto più piccola, 6 volte più potente di quelle attuali e con capacità energetica 5 volte superiore. L'autonomia del veicolo poi salirebbe del 16%. Del resto, chi arriva prima nell'innovazione delle batterie vince la partita del mercato. Tesla conta sempre su componenti a ioni di litio e il litio rimane dunque l'oro del futuro, con quello che significa nella gestione delle miniere, concentrata in pochi paesi e in poche corporation globali. Ma c'è un ma, come sempre. Nessuno parla di come sarà il mondo prossimo venturo quando le auto saranno tutte elettriche. Da dove prenderemo tutta l'energia che servirà? E quando il pianeta sarà inondato di batterie esauste, come le smaltiremo? È l'altra faccia della narrativa della sostenibilità. Prima o poi dovremo fare i conti con una nuova forma di inquinamento. Basta non far finta di niente.
È con noi Maria Sole Bianco, biologa marina, presidente di World Rise Onlus per la tutela dei mari. Benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, grazie a lei per aver accettato il nostro invito a cercare di capire che cosa sta accadendo in Tasmania, dove in una baia di questa isola a sud dell'Australia alcune centinaia di balene da giorni sono arenate e si sta facendo uno sforzo incredibile per cercare di riportarle al largo, ma oltre un centinaio credo sono già morte. Si sta cercando di capire che cosa è accaduto intanto.
Intanto c'è stato questo spiaggiamento di gruppo di queste, si chiamano balene ma in realtà sono globicefali, no? In inglese vengono chiamati pilot whales. Ce li abbiamo anche nel Mediterraneo, sono delle creature veramente fantastiche, con questa forma tipica di questo capo molto arrotondato, sono tutti neri, e ad eccezione di questa bellissima macchia bianca a forma di ancora che hanno nella parte ventrale. Questi animali sono molto sociali e quindi vivono in gruppi, e non è la prima volta che succedono questi spiaggiamenti di gruppo. Non abbiamo la ragione precisa per cui questo sta avvenendo, ma ci sono varie ipotesi, di cui la più accreditata è il fatto che questi animali si siano in qualche modo disorientati, nel senso che i fondali marini che ci sono in prossimità di quest'area proprio in Tasmania sono sabbiosi, quindi i cetacei si orientano e analizzano l'ambiente circostante attraverso quello che noi definiamo biosonar, no? Fanno l'ecolocalizzazione, emettono delle onde sonore e riescono ad analizzare tramite questa struttura che hanno sulla testa, che si chiama melone, l'eco riflessa, no? E in base a quello funziona proprio come un sonar, riescono a percepire il fondale, eccetera. Pare che questo fondale, che è costituito da sabbie finissime unito al cambio di marea, abbia in qualche modo dato l'informazione sbagliata, quindi loro pensano di essere in alto mare
e non
in
lo
realtà
sono.
Non lo sono. In più a questo si aggiunge il fatto che essendo animali organizzati in gruppi sociali con gerarchie anche ben definite all'interno del gruppo, probabilmente ci sono degli individui che giocano il ruolo da leader, quindi basta effettivamente che alcuni individui chiave si sbagliano
e le altre seguono. Senta, quanto è grave questo per la fauna marina, insomma, questa moria, perché ne sono morte almeno un centinaio e ce ne sono altre che rischiano.
Sì, no, tantissime. Sono morte, mi sembra che il numero di morti sia 380 al momento e 470 sono in tutto i cetacei arenati, quindi stiamo parlando di tantissimi esemplari e è grave perché comunque come tutti i cetacei sono animali che hanno un ciclo di vita abbastanza lungo, no? Cioè, hanno un bel periodo lungo di svezzamento dei piccoli, di solito fanno solo un cucciolo per volta, quindi perderne così tanti esemplari in una volta sola è veramente un grande colpo per la popolazione.
Grazie Maria Sole Bianco, grazie per essere stata con noi e vedremo insomma, nei prossimi giorni se la grande operazione di salvataggio di questi cetacei insomma, arriverà a buon fine. Adesso invece, caso Suarez, immagino come piatto forte, Carlo Genta, sì, tutti convocati, sarà questo l'argomento clou.
Ma sai, un giorno in pretura è un argomento di cui, di cui chiacchierare, ovviamente ci sono aspetti che con lo sport c'entrano poco, perché non è solo Suarez ma un'intera indagine, come ben sai e come racconterai anche tu. Poi ci sono appunto risvolti sportivi, non ci sono indagati sul fronte sportivo in questo momento ed è anche difficile immaginare che ce ne siano. La Federcalcio ha aperto un'inchiesta, però ripeto, è più che altro un grande argomento da social che in questo momento stanno imperversando. Altro argomento da social e da giorno in pretura è la sconfitta 3-0 della Roma a tavolino col Verona, che è arrivato ufficialmente ieri, che era prevista, ma anche qui ci sono vari aspetti da considerare, pure così curiosi, come ad esempio il fatto che l'ormai ex segretario generale della Roma, che ha finito il suo mandato, Leo Longo, passerà proprio al Verona ed è l'uomo che si occupa della segreteria della Roma e quindi quello che cui fa risalire questo errore. Anche in questo caso più che altro materia da social, più che fatti concreti. Ci sarà anche calcio, perché naturalmente, perché stasera vedremo l'Inter e la Lazio, due delle grandi protagoniste della scorsa stagione e di questa molto attese.
Grazie Carlo.
A dopo.
Dopo il giro delle 14, lo sport protagonista su Radio 24, noi piccolo break e poi naturalmente Giulia Crivelli, Effetto Mondo.